better.
I've seen better days. I wanna see him again.
I'm 7:50. Un buongiorno da Claudio Iampaglia. Questi sono i giorni migliori in vostra compagnia fino alle ore 10. A cosa serve studiare i dinosauri? Se l'è chiesto in questi giorni il ministro Valditara, anche pubblicamente su Repubblica, oggi gli risponde Chiara Valerio, ricordando che per esempio serve a capire l'evoluzione del nostro pianeta, un'evoluzione di cui siamo anche noi un risultato, ad esempio. Walter Sitti invece su Domani ci fa riflettere su come la censura sia legata oggi allo strapotere delle multinazionali, una censura un po' diversa di quali multinazionali, quelle digitali, cioè quelle che ci portano il mondo a casa, dalle immagini ai pacchi. Ecco, secondo Walter Sitti, scrittore, promuovono una forma di autoritarismo, forse più in colore, senza colore, che non sappiamo definire appunto nera o di chissà quale altro colore, però è una forma di autoritarismo. Ecco qua, tra dinosauri e prospettive digitali non proprio rose, allora stamattina lasciamo parlare una gigante della nostra cultura, popolare, che qui canta un funerale di una donna che come lei si chiamava Giovanna e che ci ritrae, sì, ritrae proprio noi, come dice questa canzone, un po' di qua, un po' di là.
Dietro l'argine del fiume, un po' di qua e un po' di là, e davanti noi due file, un po' di qua e un po' di là, e da Maratone il prete, un po' di qua e un po' di là. I nipoti, figli e marito, un po' di qua e un po' di là, e i compagni del partito, un po' di qua e un po' di là, le orfanelle delle suore, un po' di qua e un po' di là, le corone con i fiori, un po' di qua e un po' di là. Di c'è il prete,
accogli signore l'anima della tua serva Giovanna. Mai fatto la serva nessuno, dice il marito. Taci papà, non vuol dire niente, è una pura formalità, dice il figlio emigrante.
È una pura formalità che si fa, un po' di qua, un po' di là.
Che non vuol dire niente, vuol dire secoli di miseria, di morte, di dolore, accettati come se fosse una cosa naturale.
È una pura formalità che si fa, un po' di qua e un po' di là. Cambierà.
del giorno ci sveglieremo che il sole sa là lontano e noi avremo una terribile forza in mano. Non sentiremo il freddo già smorti come siamo. Allora piangeranno mentre noi cammineremo. Quel giorno ci sveglieremo che il sole sa là lontano e noi avremo una terribile forza in mano. Non sentiremo il freddo già smorti come siamo. Allora piangeranno mentre noi cammineremo. Allora piangeranno mentre noi cammineremo. Allora piangeranno mentre noi cammineremo.
Giovanna Marini, un po' di qua, un po' di là, lo trovate su Festa d'Aprile Canzoni d'Autore. Oggi la ricorderemo con Franco Fabri, che ci aiuterà a, insomma, non soltanto come musicologo ma anche come amico a ricordarne il percorso, la storia, insomma, un po' di qua, un po' di là, io aggiungerei smorti come siamo. I quotidiani oggi si concentrano nelle prime pagine prevalentemente sulla questione Liguria. Il caso Toti agita il centrodestra per il Corriere della Sera, destra scontro su Toti per La Repubblica. Toti tangenti, no, governavo, il titolo della Stampa, mentre si allarga l'inchiesta, almeno questo dice il Giorno. Tangenti in Liguria, l'inchiesta si allarga. Domani Spinelli ha finanziato anche Bucci, il sindaco di Genova. La caduta di Toti preoccupa Meloni, ma secondo il Fatto Quotidiano Spinelli intercettato dice tranquilli, ho fatto il bonifico anche alla Lega, vedremo, leggeremo anche questo. Il Giornale va in difesa, tutti i buchi del caso Toti, dall'arresto 3 anni dopo i fatti contestati, la bufola dei contatti con la mafia e toga party PD 5 Stelle a Genova, secondo Libero. Ci stava anche una canzone su toga party, vabbè. Il Manifesto invece è il primo quotidiano che non apre sulla questione Ligure, l'inchiesta, ma su Giorgia Detta, cioè la riforma costituzionale arriva in aula al Senato, ma Meloni sposta il dibattito fuori dal Parlamento e impone la visione. Con il premierato il Presidente della Repubblica rientra nei ranghi, mai più sovrapposizione di ruoli. Eh sì, comanderà tutto lei, scrive il quotidiano comunista. Il Messaggero, super bonus in 10 anni, ma le banche fanno muro. Lo spiega meglio il Sole 24 Ore. Super bonus, arriva la nuova stretta, obbligo di spalmare i crediti su 10 anni dal 2024, è l'ipotesi del Ministero, ma le banche e le imprese dicono è pericoloso, c'è un fattore retroattivo. Il Sole 24 Ore ci cita anche lo strapotere delle big tech a Wall Street, la borsa di New York. 10 società hanno più di un terzo della capitalizzazione. Avvenire ci parla dello sballo di Provincia, eroina, cocaina, le principali cause di decesso. Nel silenzio ogni anno muoiono più di 300 persone per overdose, l'incidenza maggiore a Fermo, Perugia e Sassari. E infine La Verità, AIFA sapeva dei danni da vaccino ma ha sconsigliato di fare i test. Alessandro Principe stamattina con Omar Cardiello per il Giornale Radio. Avete ascoltato invece Luca Parena per Metro Regione. La rassegna stampa torna tra qualche minuto.
Aven, due, tre, il titolo è... L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo.
Tanta Liguria sui quotidiani di oggi ancora, e anche un po' di inchiesta che si allarga ai rifiuti, ad altri partiti, c'è ancora tanto da scavare. Lo faremo anche negli approfondimenti seguenti, ma intanto partiamo dalle questioni della guerra e degli esteri. In prima pagina il Corriere della Sera a questa notizia, l'avete sentito nei nostri giornali radio, Altolà degli USA sospeso l'invio di armi a Israele. Di che cosa si tratta? Andiamo subito a leggerlo, da pagina 12 a pagina 15. USA sospeso l'invio di bombe a Israele, scrive da Gerusalemme Davide Frattini. Alla fine di aprile Joe Biden è riuscito a far approvare l'invio di aiuti militari a Israele per 25 miliardi di dollari. Adesso si rifiuta di mandare 1.800 bombe da 900 kg e 1.700 da 225 kg. In mezzo alle sue decisioni ci sono la telefonata di mezz'ora con Netanyahu lunedì pomeriggio e l'incursione degli israeliani verso Rafah la mattina dopo. In quel colloquio Biden ha ricevuto garanzie che l'operazione sul confine con l'Egitto sarebbe stata limitata. La sospensione della fornitura di armamenti serve a garantire le garanzie, così lo spiega. A Rafah, casa per casa, fino alla fine di Hamas, no allo Stato palestinese. E Andrea Nicastro intervista Barkat, Nir Barkat, ministro dell'economia del governo israeliano. Il futuro, che come sentite non ha nessuna intenzione di riconoscere, come dire, uno Stato alla Palestina, e vuole combattere casa per casa fino alla fine di Hamas. Comunità palestinesi autonome saranno il futuro, che convivono con Israele sotto il nostro controllo di sicurezza. Un'idea ben diversa da quella che ci esprime su Repubblica l'ex capo del Shin Bet, cioè del servizio segreto interno di Israele, che si chiama Ami Ayalon, intervistato a pagina 12, che dice: Barghouti deve essere liberato, ci vogliono due stati, solo così batteremo Hamas. L'80% degli israeliani vuole separarsi dai palestinesi, e allora facciamo finalmente un confine. Solo dopo una grande crisi dobbiamo riuscire a cogliere l'opportunità. L'orrore del 7 ottobre può portare una svolta, che è l'opposto di quello che dice il ministro dell'economia, cioè Ami Ayalon vuole che ci siano due stati, dice, questa è la garanzia. Queste sono però interviste. Il manifesto: valichi chiusi, aiuti bloccati, Israele avanza su Rafah, migliaia di civili in fuga. Haaretz dice che Netanyahu vuole affidare a una società privata statunitense il controllo del confine tra Gaza ed Egitto, sarebbe davvero clamoroso. Tedros Adhanom Ghebreyesus, cioè il direttore dell'OMS, dice che più di 1.400.000 persone sono a grave rischio a Rafah, inclusi 600.000 bambini, senza ospedale e senza cibo. Così Alberto Negri commenta: come finirà? A Rafah si consuma giorno dopo giorno uno dei drammi più laceranti del mondo contemporaneo. Ovviamente ricita i massacri dei 1200 israeliani del 7 ottobre, insomma fa tutta la storia di quello che è successo in questi mesi. E poi dice: si continua a morire con e senza bombe, si negozia e si combatte in attesa di un'offensiva militare israeliana o di un cessate il fuoco, come se questa nuova strage strisciante, condotta in sospensione, fosse lo stato naturale delle cose. Ma la sensazione è che a nessuno dei protagonisti sul campo, da Netanyahu ad Hamas, importi più di tanto delle vittime. Si stanno giocando una partita diversa, quella della sopravvivenza politica, e fa l'analisi sia di Netanyahu che di Hamas, ma poi fa l'analisi anche degli Stati Uniti, dei paesi arabi, dell'immobilismo e incapacità di dire qualsiasi cosa dell'Europa che non sia vuota fondamentalmente. Cioè, conviene a tutti questa situazione, punto di domanda, e perché? Lo stato di guerra nei territori palestinesi del resto è perpetuo ogni giorno da mezzo secolo, scrive Alberto Negri. Non finirà neppure questa volta con questo negoziato macabro e precario. Non abbiamo invece grandi notizie. Sì, certo, notizie di cronaca ce ne sono sempre: guerra di spie, raid, bombe, il Cremlino che si prepara alla giornata della vittoria, colpite 55 infrastrutture energetiche in Ucraina e così via. Ma volevo segnalarvi di Giovanni Pigna, pagina 11 della Stampa, un reportage nella penisola di Crimea, occupata, russificata, dove nessuno festeggia il giorno della vittoria per paura dei raid. È un racconto, devo dire, interessante, che parte sul cimitero con le bandiere russe che sventolano al vento accanto alle tombe dei soldati caduti durante l'invasione dell'Ucraina, le persone che vanno lì a ricordare i morti, i racconti di chi si è trasferito in questi anni nella penisola, i racconti di chi ci viveva da molto tempo. Insomma, è un reportage abbastanza interessante, ci sono molte voci di cittadini, di racconti, dalla Crimea a pagina 11 della Stampa. Già che ci siamo su questioni estere e di guerra, che dominano, ahinoi, come sempre, la cronaca, Stoltenberg, che a ottobre lascerà il suo ruolo di segretario generale della NATO, ieri è arrivato a Roma, lo avevamo già raccontato nei giorni scorsi, ed ha incontrato Giorgia Meloni, che gli ha dato la brutta notizia, che però sui giornali non c'è tanto, che l'Italia non ha i soldi in questo momento per aumentare le spese esattamente al 2%, e quindi lui dice: l'Italia dal 2014 ha aumentato la sua spesa, ultimamente sta contribuendo in maniera molto importante, fa i pattugliamenti marittimi, ha un ruolo guida in Kosovo, anche se non saranno al 2% quest'estate quando ci sarà il vertice di Washington, l'Italia ha l'ambizione di crescere e muoversi con gli altri. Poi parla del nucleare, dice: Mosca è consapevole delle conseguenze devastanti di un conflitto nucleare, è la retorica che è spericolata. Va bene, poi sempre l'aumento delle attività russe in Europa con l'intelligence impegnati in attività maligne. Saluteremo tra poco Stoltenberg, non saluteremo l'aumento delle spese del militare, che continuerà a essere un dibattito. E quindi, se di Giorgia Meloni parliamo, arriviamo al tema centrale delle prime pagine diciamo di quasi tutti i quotidiani, che è la questione Liguria. Da dove iniziamo? Forse iniziamo dai commenti, ma sì, dai, iniziamo da Repubblica, visto che c'è qua, ha due editoriali, uno di Antonio Scurati, uno poi vedremo di Michele Serra. Antonio Scurati scrive così: la squallida vicenda di corruzione alla regione Liguria non è cronaca locale, è la storia di questa nostra Italia meravigliosa e sciagurata, una storia fosca, sozza, che narra di infedeli servitori dello Stato, amministratori pubblici accampati sul territorio della patria con un esercito d'occupazione dedito al saccheggio, eletti dal popolo divenuti giorno dopo giorno in una pervicace opera di spogliazione, nemici del popolo. La Liguria, da questo punto di vista, è emblema dell'Italia intera, scrive Antonio Scurati. Sono lontani gli anni della rapalizzazione, lo scempio paesaggistico che a partire dagli anni 50 e per tutti i 70 sommerse piccoli borghi marittimi medievali sotto colate di cemento, destinati ai luteri forzati dello svago vacanziero. Anche Michele Serra fa la stessa operazione, cioè le ore sprecate della Liguria, ricorda Italo Calvino, il romanzo La speculazione edilizia, e ricorda la sostanza solida del Novecento e così via. Ma poi scrive, torniamo a Scurati, scrive: sono qui buttato in barca da Aldo, facciamo la proroga, così è tranquillo. È una intercettazione di Toti, del presidente della regione, che era in barca dell'imprenditore Spinelli, e che dice: facciamo sta delibera, così ce lo togliamo dalle scatole. E scrive Scurati: dice tutto la telefonata del politico corrotto, stravaccato come un satrapo satollo e ignobile sullo yacht del corruttore, stando ovviamente all'ipotesi di reato formulata dalla procura di Genova. Quella singola frase racconta meglio di un intero romanzo, un bene comune, un bene di tutti, che a ciascuno avrebbe potuto donare anche una sola bella giornata, la giornata perfetta da ricordare per tutta la vita, si potrà una concessione di una spiaggia, declassata a riserva esclusiva per pochi, sempre quelli, sempre gli stessi, i palazzinari osceni, i tragici costruttori di ponti crollati, i saccheggiatori, quelli che Michele Serra chiama il santanchismo delle spiagge eleganti, i frufru della nuova Florida con il territorio più dissestato d'Europa. Quindi commenti molto duri di scrittori su Repubblica. Se volete, ovviamente, par condicio, vi dico che Libero dice: toga parti, PD e 5 Stelle lo strano arresto di Toti, scatene giallorossi, hanno già emesso la sentenza di condanna, vogliono costringere le dimissioni e sistemare un dem in regione. Vedremo che non è esattamente così. Il giornale addirittura tutti i buchi del caso Toti, cerca fa le pulci, cioè addirittura fa le pulci all'arresto dopo 3 anni dei fatti contestati. Insomma, adesso vedremo perché è arrestato. Vi segnalo sul giornale anche un editoriale di Alessandro Sallusti che si intitola ANPI e PD, l'altra Repubblica, che inizia così: che il 25 aprile non possa essere una festa di unità nazionale è chiaro e ormai acquisito. Non gli va giù. Alessandro Sallusti, ci dispiace comunicarlo, non c'è un'altra Repubblica, c'è questa Repubblica, l'altra appunto la stanno provando a fare, ma adesso c'è questa Repubblica e il 25 aprile è festa nazionale e l'antifascismo è costituzionale, ma vabbè. insomma, c'è chi non lo accetta. Il, dicevamo, l'inchiesta si allarga, andiamo a vedere come si difende per prima cosa Toti, lo fa sul Corriere della Sera, no, lo fa in realtà anche sulla Stampa, su vari quotidiani, ma cominciamo dalla Stampa, va, perché forse è il titolo più netto. Toti, tangenti, no, io governavo. Il presidente, che sarà poi interrogato in realtà domani, dice: ma che tangenti, lavoravo per la mia Liguria, i fatti che sono richiamati negli atti stessi sono in realtà da interpretare differentemente alla luce della politica che ha sempre seguito Toti, parla il suo avvocato, e la regione, una politica di tutela esclusivamente di interessi pubblici e non privati, di interessi del territorio che sono stati perseguiti anche attraverso forme che hanno potuto indurre ad equivoci, ma che non hanno mai sconfinato in nulla di illecito. Per il momento parla l'avvocato, perché lui non può parlare e può soltanto, non può neanche guardare internet, è a casa, nella sua casa al mare, nello Spezzino, con i familiari. Ma vediamo il ritratto dell'uomo ombra. Cozzani, capo di gabinetto del presidente, ex sindaco di Porto Venere, un luogo in cui lo spauracchio di cittadini, ambientalisti e turisti è la speculazione edilizia, scrive Giuseppe Legato a pagina 4 della Stampa. Agevolare il compito del Matteo Cozzani, del potentissimo Matteo Cozzani, era agevolare in ogni modo la realizzazione di uno stabilimento balneare nell'area dell'ex cava Carlo Alberto sull'isola Palmaria. Se siete passati da Porto Venere, di fronte c'è l'isola Palmaria e da un po' di tempo ci sono dei lavori e delle proteste, trovate volantini un po' dappertutto, che contestano che viene costruita sull'isola un nuovo stabilimento balneare. Ecco, è quello lì di Cozzani. Di Cozzani e di due imprenditori, Raffaele e Mirko Paletti, che anche loro sono finiti ai domiciliari in questa inchiesta. Secondo la procura, Cozzani li avrebbe agevolati applicando dei margini di flessibilità al PUC, il piano urbanistico comunale, in cambio del coinvolgimento di suo fratello nella gestione dello stabilimento balneare. A detta dello stesso Cozzani, una volta ottenuto il permesso di costruire l'area, avrebbe avuto un valore triplo rispetto al prezzo d'acquisto, insomma affaroni. E quando la soprintendenza, sto leggendo Giuseppe Legato, non sono parole mie, e quando la soprintendenza manifesta qualche perplessità, è il sindaco a spiegare a un tecnico comunale che, dato che la sua parola, quella del sindaco, vale prima di tutto, loro devono dare parere positivo, perché se no io chiamo la soprintendente e l'aspettino. Altrimenti poi chiamo Toti e faccio sbattere i pugni, chiaro? Ora il cantiere è sotto sequestro, i Paletti verranno, secondo l'accusa, favoriti anche nell'aggiudicazione di una concessione per 48 anni della ex scuola Ravecca, uno stabile situato vicino al Grand Hotel della famiglia Paletti dal 2014, in cui realizzare camere di lusso, come inserendo nel bando dei requisiti restrittivi che solo i Paletti potevano soddisfare. Così Cozzani ha una gestione della cosa pubblica, scrivono i giudici, del tutto spregiudicata, oltre che personalistica. Non esita di approfittare di ogni occasione di pratica amministrativa per svolgere e ottenere una contropartita per le imprese della sua famiglia. E poi ci sono tutta la questione dell'aggravante mafiosa, chi sono quelli dei voti, eccetera, eccetera. Il giorno si arriva all'intercettazione in cui i due fratelli Testa, che da Bergamo si sono, come dire, prodigati perché i loro concittadini d'origine nissena della cittadina di Riesi a Genova votassero per la lista Toti, il giorno dopo uno dei due fratelli, il giorno dopo che ci sono state le elezioni e che hanno detto: hai visto che li abbiamo votati, il giorno dopo uno dei due fratelli conversa con la moglie del referente della cosca di Cammarata a Genova e gli dice: ora Toti ha un debito con noi e qualcosa deve darci. Cercare voti è il mio mestiere, non c'è nessun reato. Alessandro Sorte, coordinatore di Forza Italia in Lombardia, accostato ai fratelli Testa, è lui che li ha portati, diciamo, sempre più forti all'interno di Forza Italia nella Bergamasca. Ovviamente non è un reato questo, per carità, anzi, ma si difende così, dice: segnalo una persona che dice di poter raccogliere centinaia di preferenze, allora mi intercettassero tutto il giorno, io faccio il politico, cerco voti leciti, è il mio lavoro come tutti quelli di politici per bene. Andiamo a vedere l'inchiesta che si allarga, lo titola Il Giorno ad esempio, lo cita Il Fatto Quotidiano e Domani, andiamo a vedere come. Spinelli scrive: Domani La bufera che ha travolto Toti scuote anche il comune di Genova, amministrato dal sindaco Marco Bucci. Il primo cittadino non è indagato, ma nelle carte lette da domani i magistrati mettono in luce un fatto: che anche lui ha beneficiato dei soldi ricevuti dal governatore. Da aprile a giugno del 2017, quando poi è stato eletto, il comitato di Toti ha versato 102.000 euro a Bucci. E allora Bucci viene intervistato su Repubblica, il sindaco di Genova, e sentite un po' che cosa dice. L'intervistatore Marco Lignana dice così, Marco Lignana ricorda che Bucci è sempre stato insieme al presidente della regione Toti, insomma, che erano davvero, diciamo, pappa e ciccia, e poi gli dice: sindaco, ma qui adesso c'è la paralisi? E lui dice: no, nessuna paralisi, Genova non si ferma. Vi ricordate già le città che non si fermano? Bergamo non si ferma, Milano non si ferma. All'epoca era il Covid, qui è altro. Genova non si ferma, anzi ci metteremo ancora più grinta. Alla guida della regione c'è un numero due che porta avanti le cose, è il vicepresidente leghista Alessandro Piana, che anche lui un po' di guai li ha avuti, ma di altro tipo. Un'indagine, vabbè, lasciamo stare. Posso capire che per alcuni sia difficile da accettare, ma le cose continuano, dice Marco Bucci. Allora gli dicono: ma pure la diga non si ferma? La diga, adesso vedremo, c'è l'approfondimento di Marco Preve a pagina 6, sempre su Repubblica. La diga, il maxi appalto nel mirino dei PM, adesso Genova teme un altro scossone, l'opera affidata senza gara alla WeBuild di Salini è la più grande opera in questo momento del PNRR, 1,3 miliardi solo per questo anno. L'anticorruzione ha già acceso un faro, ha chiesto addirittura, ha mandato tutte le carte alla procura europea, insomma è un molto dibattuto questo appalto, ma il sindaco dice: no, il grosso lo deve fare Roma, voglio andare a gara per entro fine giugno. E poi l'intervistatore gli ricorda i pranzi sullo yacht dell'imprenditore Spinelli, dove c'era anche lui, e dice: ci sarò andato un paio di volte, non vuol dire prendere mazzette, io non ho mai preso nulla, non ho mai trovato scorciatoie, anche durante il pranzo noi lavoriamo, il tempo è quello che è. E poi gli chiedono conto di una sua intercettazione con Toti, in cui lui dice che Toti gli dice che a Ponte, cioè gli imprenditori chiedono, ma noi non ci danno un cazzo, dice un bip. Bucci risponde: esatto, e poi fa un paragone con i maiali. Allora gli chiede conto il giornalista che cosa voleva dire col paragone con i maiali, e lui dice: è vero che qui c'è stato un assalto alla diligenza, lei ha mai provato a dar da mangiare ai maiali? Si danno tutti addosso. Credo che qui c'è stato l'assalto alla diligenza e credo sia normale e giusto che ci sia la corsa agli spazi. È stato lei a indicare il manager Signorini, che è l'altro principale indagato agli arresti domiciliari, come amministratore delegato di IREN, visto che è il comune di Genova che fa una delle proposte, visto che IREN è una società partecipata anche da Genova, Reggio Emilia e Torino. Rifarebbe questa scelta? E lui risponde: a mio giudizio è la persona adatta per questo lavoro. Tuttora devo vedere se la mia opinione va cambiata. Quindi oggi è giornata di dinosauri, poi cerchiamo di leggervi perché, ma anche di maiali. Oltre al sindaco Bucci c'è il Fatto Quotidiano, ci parla della Lega. Marco Grasso e Andrea Moizzo da Genova, pagina 3 del Fatto Quotidiano, così scrivono: dalle intercettazioni emergono pure due erogazioni da 15.000 euro l'una che Spinelli ha effettuato il 25 maggio e il 31 agosto del 2022 alla Lega Liguria per Salvini Premier. La divisione dei pani dei pesci, così diceva Spinelli, a conferma delle ipotesi degli inquirenti sulla vera finalità, per esempio, del bando per la proroga del terminal rinfuse. Cosa voleva fare Spinelli, che aveva grossi interessi nel porto? Voleva smantellare il terminal, accorpandone poi una est e una ovest e raddoppiare gli spazi dedicati ai suoi container. Il progetto però è molto costoso, sono 190 milioni di euro, e quindi richiede il riempimento delle calate portuali con center giaccone e inglese. Cioè, sapete quegli spazi che separano le banchine, no? Di acqua in cui si infilano le navi? Ecco, bisognava riempirle di 3-4 banchine e quindi ci volevano un sacco di soldi per la messa, per i lavori e la messa in sicurezza. L'intervento pubblico doveva andare nel PNRR, secondo gli indagati, e a questo punto c'è l'incontro col Giancarlo Giorgetti, che è completamente strano alle indagini, che allora era ministro dello sviluppo economico, che riporta al GIP: gli indagati si sentono sicuri che il ministro avrebbe finanziato il progetto in questione, è pronto a farcelo, ce l'ha già detto. Signorini, quel capo dell'autorità portuale, è un po' scettico, dice: ma sei sicuro? E Spinelli replica: gli abbiamo già fatto un bonifico anche a loro, poi gliene facciamo un altro, stai tranquillo, che ci penso io. Qui al porto tutti corrotti, è come la mafia, il patron, il sistema Spinelli è così palese che perfino a Ponte sbotta al telefono con il presidente dell'autorità. È una frase anche qui riportata sempre sul Fatto Quotidiano di uno degli indagati, l'armatore italo-svizzero Gianluigi Aponte, un super big, diciamo, del settore, è il patron di MSC, che si sentiva svantaggiato dall'intreccio di rapporti tra Spinelli e i fedelissimi Totiani, come il presidente dell'autorità portuale Paolo Emilio Signorini, cioè aveva capito che qualcosa non andava. L'uomo che per la procura di Genova sarebbe stato corrotto da Spinelli con decine di soggiorni, fiche, eccetera, eccetera, e dice questa frase: qui al porto sono tutti corrotti. Anche il Fatto Quotidiano con Paolo Frosina, che è stato anche un nostro, passato da qui, dalla redazione, un bravo e intelligente collega, Isola Palmaria, Ville Mazzette nel sito UNESCO, l'ex sindaco Cozzani, il braccio destro del presidente, a chi investe tutela non calci in bocca, la soprintendenza rompe il bip, bisogna metterla a posto, insomma ci sono tutte le ricostruzioni. C'è anche qualcosa che riguarda la stampa, però insomma è un po' più complicato da raccontare, magari vediamo se riusciamo poi più tardi, se no abbiamo già finito la rassegna stampa. Dicevamo, si allarga l'eterna questione dei costi della politica. Di che cosa parla invece il governo? Il governo parla di premierato, sapete, c'è, vediamolo subito dal Corriere della Sera, l'avete sentito nei pezzi del nostro giornale radio, ieri c'è stato questo convegno, eccolo qua, da Pupo ai Vazzanicchi, c'era il nuotatore Filippo Magnini, la schermitrice Elisa Di Francisco, i Pupo, i Vazzanicchi, Amedeo Minghi, che era molto stupito per l'invito, di fianco ai ministri e così via, la platea allargata che spiega la Presidente del Consiglio: la Costituzione non è un argomento da addetti ai lavori, ma piuttosto sportivi, giornalisti, c'era Massimo Giletti, gli attori, Claudia Gerini, registi, imprenditori, sacerdoti impegnati nelle periferie, esponenti della società civile, per aprire il confronto con i cittadini su che cosa? Sul premierato, perché lei non arretra, vuole l'investitura dei cittadini, si farà il referendum. Secondo la stampa, eccolo qua, secondo la stampa, il dibattito premierato, Meloni lancia il referendum, Schlein si risponde in piazza il 2 giugno, fermiamoli a Montecitorio il convegno, la premier, la riforma non riguarda nemmeno Mattarella, saranno gli italiani a decidere, questa le frasi riportate sono quelle di Pupo, tipo: questa riforma mi piace, voglio un premier forte, molto forte, su cui fare affidamento, disse l'uomo che canta spesso sulla Piazza Rossa. Caso Scurati, procedimento contro Bortone, insomma tutte le questioni del rapporto tra il governo e i media arriveranno adesso a compimento nella discussione sulle riforme. Stavo guardando se stiamo saltando davvero troppe cose. Sì, andiamo sempre sulla stampa a segnalarvi invece un reportage molto interessante. Anna Loprete lo firma, mamme di missionarie, anche Leonora Camilli, sono due le giornaliste. Una lavoratrice su cinque lascia il posto dopo il parto, sono il triplo rispetto ai papà. È uno studio di Save the Children. Non c'è solo la crisi delle nascite, le donne sono proprio equilibriste, cioè devono trovare equilibri tra i tempi di vita e i tempi di lavoro difficilissimi, e tra nord e mezzogiorno la differenza nel sostegno alla genitorialità è enorme, c'è davvero due paesi completamente diversi per quanto riguarda l'assistenza alla genitorialità. Il Sole 24 Ore ci ricorda lo strapotere delle big tech, Wall Street dominata dai big, un terzo dell'indice, il 34%, spetta soltanto 10 titoli, mai lo Standard & Poor's, i 500 titoli più importanti degli Stati Uniti, era stato stato così concentrato, 10 aziende valgono 15.000 miliardi perché fanno grandi utili e fanno la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ma non mancano l'incognito, sono valutazioni pericolose, dicono degli analisti finanziari, sulle magnifiche sette degli Stati Uniti c'è in questo momento una grande bolla speculativa che rischia di creare anche dei problemi. L'extraterrestre, l'inserto del manifesto, si intitola Buon appetito, 1 milione di firme per rendere obbligatorio l'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole, dall'elementare alle superiori, l'appello di Slow Food, laudato sia il governo per contrastare gli sconvolgimenti del pianeta provocati da un sistema produttivo insostenibile. Carlo Petrini dice: dobbiamo fornire alle persone gli strumenti per comprendere cosa sta accadendo, altrimenti non cambierà nulla. Lasciamo a voi questa riflessione, ad Alessandro Principe invece gli aggiornamenti per le notizie delle redazioni, con gli approfondimenti torniamo subito dopo.
Giorni migliori, il mattino di Popolare Network.
...8:40... Radio Popolare. Andiamo a Gerusalemme stamattina, grazie a Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire. Un buongiorno intanto, Lucia, grazie mille di essere con noi stamani.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, Lucia, noi abbiamo letto anche ieri, poi ci torniamo, un tuo interessante articolo, abbiamo proprio letto qua in rassegna stampa, però forse oggi bisogna partire dalla condizione di scontro forse più alto che abbiamo visto tra le familiari degli ostaggi, che poi tra loro sono anche diversi, insomma ci sono divisi in vari gruppi, però ieri c'è stato proprio uno scontro addirittura con le forze dell'ordine, ci sono stati due feriti. Che cosa sta succedendo rispetto ovviamente alla fase della trattativa che non sembra sbloccarsi?
Il punto è che i familiari degli ostaggi, soprattutto il forum, che è quello che rappresenta la maggioranza, che cerca anche di conciliare le diverse posizioni all'interno, vedono una fase di assoluto stallo dei negoziati del Cairo. E nei giorni precedenti c'erano state degli spiragli importanti, c'era stato appunto l'annuncio di Hamas di aver accettato la proposta israeliana, in realtà poi Israele sostiene che siano stati apportati dei cambi significativi, gli Stati Uniti dicono che ci sono dei cambi ma non così significativi e che quindi le posizioni si possono conciliare. In realtà al Cairo ancora non si è conciliato nulla, questo ieri è apparso molto chiaro e ha portato la frustrazione che si è accumulata in oltre 7 mesi di conflitto e di non avere notizie dei propri cari, questa frustrazione che si è fatta sempre più evidente settimana dopo settimana è esplosa ieri per l'ennesima volta. Non era la prima volta che i familiari degli ostaggi bloccavano l'autostrada di accesso a Tel Aviv, l'hanno fatto anche ieri, e la polizia finora era intervenuta in modo più o meno cauto. Ieri ci sono stati invece dei veri e propri scontri, tra l'altro appunto i due feriti, una era anche appunto questa nonna di Niroz, che era diventata anche abbastanza famosa a Israele proprio per la sua richiesta forte di portare a casa il nipote, ecco, e appunto questo scontro non fa che approfondire le differenze che ci sono e che sono diventate sempre più evidenti tra un governo israeliano che vuole tirare dritto, è una società che è stanca della guerra e soprattutto appunto i familiari degli ostaggi sono stanchi di non sapere che cosa sarà dei loro familiari.
Come pensi, andando insomma tra in questi giorni abbiamo visto, hai girato abbastanza, che impressione hai invece dell'opinione pubblica? Perché oggi abbiamo letto per esempio sui quotidiani due interviste, quelli sono diciamo più politiche ovviamente, il ministro dell'economia, dall'altra parte l'ex capo del Shin Bet, che hanno due visioni completamente opposte. Il ministro dell'economia dice casa per casa a Rafah nessun stato della Palestina, cioè proprio lo scenario di guerra più permanente, e addirittura dice dopo finita la guerra saremo noi che ci occuperemo della sicurezza dei territori di Gaza, e invece l'ex capo dello Shin Bet che dice facciamo i confini, diamogli uno stato, noi gli israeliani vogliono separarsi dai palestinesi.
Beh, mi sembra che queste due visioni rappresentino un po' una, quella del ministro dell'economia, sia un po' la fotografia dello status quo. E siamo arrivati fino a qua, siamo arrivati a 76 anni di guerra con questa fiammata violentissima dal 7 ottobre e mi sembra che stia fotografando l'esistente. L'ex capo dello Shin Bet fa coraggiosamente, detto poi appunto dall'ex capo dello Shin Bet, quindi non sicuramente una colomba, un uomo che la guerra appunto con un passato militare importante, che la guerra la conosce, dice questo status quo, questo muro contro muro ci ha portato fin qua, se Israele vuole sicurezza vera non potrà avere occupando il territorio, occupando Gaza, ma solamente stabilendo un confine tra noi e loro, che vuol dire due stati indipendenti. Leggevo appunto l'intervista di Francesca Caferri all'ex capo dello Shin Bet, mi ha colpito una frase, diceva: a me non importa se si vogliono separare perché amano o odiano i palestinesi, quello che è importante è che gli israeliani, e l'80% citava un sondaggio che è uscito da poco, sono favorevoli a appunto un confine netto che è la premessa di due stati indipendenti. Poi
eh sì, perché confine poi vuol dire questo, no? Cioè ciascuno da uno di qua, uno di là, ma c'è una definizione di un territorio certa. Mentre anche dal reportage che tu hai fatto pochi giorni fa, proprio lì in uno degli snodi più delicati, forse più sensibili, ce lo racconti tu in mezzo alla Cisgiordania, proprio nel cuore che collega due parti non a caso continuamente ideologicamente contese. Che cosa succede? Perché è proprio lì che si vede la mancanza di una possibilità di confine, di due popoli, due stati, diciamo così, per utilizzare la formula ormai tradita.
Sì, esatto, due popoli, due stati, con una complicazione aggiuntiva che sono quella dei coloni israeliani, che sono portatori della visione del ministro dell'economia, appunto, che è quella di occupare l'intera appunto nazione, e per trovare uno stato di occupazione, appunto, io sono stata ad Al-Mughayr, che è questo villaggio minuscolo in Cisgiordania tra Ramallah e Nablus, e ha conquistato suo malgrado gli onori della cronaca, perché c'è stata a metà aprile la vicenda di un ragazzino, di un 14enne, di un insediamento vicino, che è stato trovato morto, e immediatamente dagli insediamenti intorno a Al-Mughayr è stata organizzata, prima di sapere, nessuno sa cosa sia successo ancora a questo ragazzino, hanno organizzato subito sull'onda dell'emozione una serie di spedizioni punitive per 48 ore. Al-Mughayr è stato in pratica per metà distrutto, le case distrutte, decine di persone ferite, e tuttora appunto le persone che hanno avuto le case incendiate dormono nelle tende, perché appunto la casa non c'è più e se la stanno ricostruendo da soli, perché poi non c'è un sistema, e questi che appunto ancora non si ha notizia di un'indagine aperta, nonostante si conoscano i responsabili di questi crimini. Questi criminali poi non vengono altro problema, no? Nei territori in Cisgiordania non vale né la legge israeliana né nell'area appunto C, che è quella sotto più amministrazione israeliana, vale la legge militare, e questo è abbastanza assurdo.
Lucia, un'ultima cosa volevo provare a chiederti. Qua si sta discutendo abbastanza, soprattutto sui media anglofoni, come dice, scrive giustamente Davide Frattini nel Corriere della Sera, dopo aver autorizzato 25 miliardi di invio di armi in Israele, adesso Biden blocca l'invio di ultimi due carichi di bombe perché vuole delle garanzie. Garanzie sulle garanzie, si dice, no? Garanzie che a Rafah l'operazione sarà minima, mentre invece sembra che l'operazione è fatta per durare, così come sembra che ci sia uno stallo in questi negoziati, tutti continuano a rinfacciarsi, sono negoziati forse per dire che ci sono negoziati, punto di domanda. Come vive l'opinione pubblica israeliana, e se hai avuto l'occasione di parlare, ovviamente perché è molto difficile, anche la parte dei palestinesi che ancora vivono appunto nei territori, o degli arabi israeliani? Non ti sentiamo, accipicchia. Siamo sfortunati.
Mi sentite ancora?
Adesso ti sentiamo.
Ok, sì, scusate. Allora, no, a Israele ci sono spesso per strada, no? Si incontrano due tipi di cartelli che evidenziano appunto le due anime della popolazione. Da una parte c'è Biden, pensaci tu, grazie Biden, nel senso che vedono in Biden l'unico freno, un Netanyahu sempre più radicale, sempre più in balia delle componenti più oltranziste della sua maggioranza, che per accontentare queste componenti e restare al governo più a lungo possibile assume una posizione sempre più radicale. Ci sono, ieri però andando verso nord vedevo degli altri cartelli in cui dicevano non lasciamo che Biden e Blinken ci dettino la linea, andiamo avanti, e questa esprime la componente più oltranzista che invece dice no, Israele devi andare avanti nonostante Biden e nonostante Blinken. Ovviamente la maggioranza della popolazione israeliana pensa che sia assurdo alienarsi l'amicizia e l'alleanza storica con gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono stati molto chiari con Netanyahu, per quanto Netanyahu cerchi di fare di tutto per non seguire quello che gli Stati Uniti gli stanno chiedendo, ovvero gli Stati Uniti non sono disposti a supportare un'operazione a Rafah e vogliono un accordo, questo è molto chiaro.
E bisogna capire se l'accordo bisogna capire se l'accordo ha qualche chance, in quali giorni e in che ambiti, perché allo stesso tempo entrambi i principali contendenti hanno i loro problemi di tenuta politica, diciamo, chiamiamoli così, cinici probabilmente, macabri, ma questo è.
Esatto, questo è, e questo impedisce che si vada avanti. Due giorni fa sembrava che l'accordo fosse quasi fatto, questo sull'opinione pubblica israeliana ha un fortissimo costo, nel senso che la frustrazione è forte, stanno morendo anche i soldati israeliani, sta arrivando una crisi economica forte, la gente è stanca della guerra.
La gente stanca della guerra, dice Lucia Capuzzi da Gerusalemme, inviata ad Avvenire. Grazie, come sempre ti leggiamo con grande attenzione e lo facciamo anche con piacere per i nostri ascoltatrici e ascoltatori. Buon lavoro Lucia, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Grazie mille Lucia Capuzzi da Gerusalemme. C'è poi la parte politica, non soltanto delle trattative, ma diciamo la parte politica, quella del chi probabilmente non fa o nasconde quello che fa, quello delle bugie, aiuti a Gaza, fondi all'agenzia dell'ONU, lo sapete, c'è un'agenzia dell'ONU che si chiama per il soccorso e l'occupazione dei profughi in Palestina e in Vicino Oriente, UNRWA, e ci sono dei dati che smentiscono il governo italiano, li ha trovati Duccio Facchini e Altra Economia, la testata che dirige. Buongiorno Duccio, di che dati si tratta e perché smentiscono il governo italiano?
Buongiorno a voi, ma la questione è abbastanza semplice nella sua drammaticità, e cioè il governo italiano aveva dichiarato all'inizio dell'anno di avere interrotto i fondi all'UNRWA, fondi determinanti per la risposta umanitaria, e non soltanto a seguito dei fatti del 7 ottobre, ma della situazione umanitaria perenne che è pessima, che ci sta nei territori occupati in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Il governo Meloni aveva dichiarato di avere congelato i fondi all'UNRWA a seguito di quel discusso dossier confezionato da fonti israeliane, per cui alcuni dipendenti dello staff dell'UNRWA sarebbero stati coinvolti nei fatti del 7 ottobre, peraltro dossier che poi è stato smentito anche da un'indagine indipendente condotta dalla ex ministra degli esteri francese Colonna. Fatto sta che dai dati che abbiamo chiesto tramite un accesso civico generalizzato alla Direzione per la Cooperazione e lo Sviluppo della Farnesina emerge che in realtà la decisione di tagliare, azzerare letteralmente i finanziamenti all'UNRWA da parte italiana era stata presa ben prima sia dei fatti del 7 ottobre e quindi ancora di più della pubblicazione di questo dossier, e questo in qualche modo dimostra che l'intenzione politica da parte del governo italiano di tagliare le gambe ai palestinesi sotto il profilo del contributo alla affrontare una situazione umanitaria pessima era un'intenzione politica che prescindeva da quei fatti. E a questo si aggiunge drammaticamente l'altro pezzo di bugia, e cioè che non è affatto vero che il governo italiano ha tagliato i fondi all'UNRWA, ma li ha compensati con degli stanziamenti ad hoc per altri soggetti agli occhi dell'esecutivo meno problematici, la FAO, l'OMS, la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa. In realtà, e anche qui emerge dalle delibere che ci hanno trasmesso, emerge che sono, nella migliore delle ipotesi, riorientamenti di stanziamenti precedenti; nella peggiore delle ipotesi che abbiamo potuto verificare, sono delle vere e proprie distrazioni di fondi di progetti destinati proprio alla Palestina, lo sminamento, il sostegno alle famiglie sradicate da Gerusalemme Est, che sono stati spostati su Gaza, e questo è davvero ai nostri occhi paradossale.
Duccio Facchini, volevo chiederti anche questo: oltre a queste bugie, voi ormai state facendo una collezione di smentite del governo, potreste fare un libro, potreste fare uno di quegli j'accuse che meriterebbero probabilmente di essere sempre ricordati e conosciuti dal vasto pubblico. Ci sono tantissime le bugie ormai accumulate su questa storia. Non so, io non mi ricordo gli interventi andati a buon fine. Facciamo l'esempio: l'ospedale, la nave ospedale che è stata annunciata come contributo italiano, ma anche la stessa questione dell'aiuto ai bambini, dell'aiuto sanitario, con l'operazione che è stata fatta una volta dell'arrivo dei bambini da curare, da bambini in grave difficoltà sanitaria, evacuati dagli ospedali. Cioè, ormai è tanta l'opacità, a parte quella generale, diciamo sulle armi in generale che inviamo in giro per vari paesi, compreso Israele, no?
Assolutamente sì, la collezione è molto lunga. Dovessi isolare i due casi appunto più gravi, e che poi sono quelli che hanno delle ricadute dirette sulla vita materiale delle persone e delle persone che stanno nella striscia di Gaza in questo momento, quindi una vita come dire non vita sostanzialmente, però rimangono secondo me la questione dei fondi all'UNRWA, perché adesso è provato che tu avevi tagliato ben prima i fondi e quindi sei in qualche modo complice e corresponsabile dello scadimento della vita in quella parte, inclusa la Cisgiordania. E poi però la questione delle armi, che anche in questo caso l'abbiamo in qualche modo evidenziata noi di Altra Economia, è di una gravità totale, perché anche lì il governo aveva assicurato di avere interrotto le esportazioni, oltre che l'autorizzazione di nuove vendite, anche le esportazioni delle autorizzazioni in essere, e in realtà non è così. E vi posso raccontare anche che abbiamo esportato addirittura nel mese di gennaio 2024 €1.400.000 di armi e munizioni, che è la classificazione Istat. Nel 95% dei casi stiamo parlando di forniture militari classificate come bombe. Cioè, l'Italia veramente ha una responsabilità gigantesca che credo che prima o poi in qualche modo verrà toccata ed evidenziata anche in sede di Corte Internazionale di Giustizia, perché davvero non ne dicono una che sia credibile.
Duccio Facchini, posso chiederti davvero l'ultima cosa? Dico davvero noi, perché guardando i nostri tempi siamo verso il limite pubblicitario, ma la domanda è necessaria. Di tutte queste, c'è qualcosa che in Parlamento sta approdando? Cioè, delle vostre inchieste, qualcuno poi fa, adesso non ci interessa chi, ma ci interessa, c'è qualcuno che fa interpellanze o state predicando, stiamo noi che riprendiamo le vostre notizie un po' nel silenzio della politica in generale?
Ma allora, va dato atto, e mi piace citarlo più che altro perché è uno che su questo c'ha orecchie. Cioè, ad esempio, il senatore Tino Magni, che è di Alleanza Verdi e Sinistra, ma semplicemente per precisione documentale, dopo la nostra inchiesta sulle armi ha interrogato direttamente il ministro Crosetto, che è stato costretto a dire fino a 24 ore prima assicurava che non andava nessuna arma. A metà marzo hanno dovuto ammettere che sì, le armi vanno, dopo una valutazione caso per caso dell'autorità nazionale UAMA. Sull'UNRWA il presidente Mattarella due giorni fa in sede ONU ha auspicato il ristabilimento dei finanziamenti dell'UNRWA, e ieri il governo ha promesso una generica riapertura dei fondi nell'ambito del rifinanziamento delle missioni internazionali. Naturalmente non è mica merito di Altra Economia, però per dire che cioè sono questioni centrali. Poi sicuramente da parte della politica, da parte del governo, questi vanno avanti come dei treni. Il problema è che, ripeto, non ne beccano una, perché basta poco, basta semplicemente chiedergli le loro carte o andare a vedere i dati dell'Istat per smentirli. Poi è chiaro che le conseguenze sono drammatiche.
Eh sì, sarebbe anche un altro tema, ma ormai davvero non abbiamo più tempo, che cos'è la bugia politica oggi, che cos'è la menzogna in politica, il caso italiano. Ma chissà, magari ce la faremo. Duccio, ci diamo come appuntamento insieme per farlo, magari Radio Popolare e Altre Economie insieme. Grazie mille Duccio Facchini.
Volentieri,
come
ciao,
sempre, come sempre attentissimi sul pezzo, e grazie di averlo raccontato ancora una volta sulle nostre frequenze. Buona giornata.
Grazie a voi, a presto.
Giorni migliori, il mattino di Popolare Network.
Giorni migliori in Radio Popolare, le 9.03. Proviamo a tornare a Genova con l'inchiesta a Genova, e non solo, perché poi abbiamo visto Genova, Porto Venere, adesso si allarga anche probabilmente verso i rifiuti, concessioni di rifiuti che riguardano il Savonese. Insomma, è un'inchiesta davvero ampia, dove c'è un grosso convitato, potremmo dire di pietra in questo caso, perché la diga foranea, l'allargamento, lo spostamento della diga foranea del porto di Genova un po' in avanti. Oggi ne parla Marco Preve su Repubblica in un importante pezzo. Noi abbiamo Marco Preve con noi in diretta. Buongiorno intanto, cronista di Repubblica. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti.
La diga, forse partiamo da lì, dal tuo pezzo, perché è un po' il simbolo del tutto. Siamo proprio lì in mezzo al mar, dove viene l'allargamento voluto, spinto, desiderato, addirittura emerge l'interessamento anche del ministero, di alcuni ministeri che hanno ovviamente dato il via libera, non solo. Il sindaco di Genova dice è una questione nazionale. Di che cosa si parla, Marco?
Beh, intanto più che in mezzo al mare direi sotto al mare, ed è il tema, diciamo, poi decisivo di questa vicenda. La grande diga di Genova è l'infrastruttura finanziata dal PRR, da PNRR in Italia, più cara in assoluto, 1.300.000.000 per ora. Le grosse criticità su cui si sono espressi anche degli esperti è il fatto che per la prima volta nel mondo si baserà a una profondità di 50 metri, mai fatto prima, ci sono fortissime perplessità, rischi, perplessità che ha anche manifestato ANAC, l'autorità anticorruzione, in una lunga delibera di 50 pagine con tantissime criticità tecniche, quindi la profondità che è a rischio espone a spese, a varianti infinite, quindi con altri esborsi, ma soprattutto sulla conduzione di un appalto che praticamente è stato senza gara, un affidamento diretto a WeBuild, colosso delle costruzioni. Tutto questo collocatelo sotto la regia di Signorini, ex presidente del porto, che oggi l'inchiesta Toti racconta, in base alle carte del PM, essere stato il grande corrotto del porto. Quindi, oltre alle perplessità di ANAC, oggi si aggiungono le inchieste della Procura di Genova che, almeno alle carte, mostrano un ex presidente del porto, oggi amministratore delegato di Iren, fortemente corrotto. Insomma, i dubbi che c'erano prima sono dubbi che si sono evidentemente moltiplicati oggi. E quindi sulla diga c'è una fortissima attenzione, anche perché il tipo di conduzione dell'appalto, di gestione dell'appalto che è stata fatta per la diga di Genova, il governo, in particolare il ministro Salvini, vorrebbe applicarla sul ponte dello stretto di Messina e affidare, guarda caso, i lavori sempre a WeBuild dell'imprenditore Salvini. Insomma, il quadro non è solo più genovese, ma è nazionale e, come capirete, ci sono in ballo miliardi e miliardi.
Sì, è la PNRR, opere da cantierizzare rapidamente, presto presto, il futuro della città. Marco, posso farti una domanda un po' così, diciamo, da commento, poi torniamo magari invece alla cronaca della giudiziaria. Dopo il ponte Morandi, è una domanda che mi è venuta in testa ieri quando leggevo le cronache, no? dei tanti colleghi che hanno scritto. Lo possiamo chiamare terremoto? Come tu lo definisci, da genovese, da chi ha vissuto questa stagione politica di tantissima retorica, fatta proprio da Toti e da tutta una serie di personalità della politica, di rilancio di un'immagine, lo lascio a dire te, di che immagine? È un terremoto questo, è paragonabile, ovviamente no, non ci sono morti eccetera, ma è un momento importante, una cesura?
Direi che più che cesura c'è una forma di continuità tra il ponte Morandi e quello che accade oggi, che viene scoperto, perché la tragedia del ponte, ma soprattutto quello che è accaduto dopo con la ricostruzione, cioè le fasi della ricostruzione sono state determinanti, perché ricorderete, Genova è diventata, insomma, la città del fare, sostanzialmente il ponte viene costruito con quello che viene definito il modello Genova, cioè in deroga a tutta una serie di codici, appalti, tema finanziario, la possibilità di affidare l'appalto che viene scelto, non fu anche lì una gara ma solo una selezione, quindi con tempi assai più brevi. Quel modello lì, sostanzialmente, vista poi il riconoscimento pubblico generale che ottenne Bucci e al suo fianco anche Toti, e insomma, diciamo che poi si è voluto applicare anche a tutta un'altra serie di interventi, opere e lavori, diga in primis. Quindi lì c'è una continuità che, diciamo, ha dato una sorta di mano libera sostenuta in modo particolare da Salvini, che ricorderete era venuto a Genova dicendo basta coi codici, quale opere si devono fare prima, insomma, quindi c'è una continuità. Se c'è, tu parlavi prima di cesura, la cesura dovrebbe esserci da oggi in avanti, cambiando forse anche metodo nella definizione e gestione di alcune grandi infrastrutture, ma questo sarà la politica a deciderlo.
Assolutamente, Marco. Invece noi come cronisti dobbiamo guardare dalla Spezia il caso Cozzani. Io ieri ho fatto sentire una canzoncina che girava nelle chat a Porto Venere sugli appetiti di Cozzani, della sua famiglia, gli affari, insomma, fino al Savonese, si allarga adesso anche apparentemente ad altre province, fino addirittura all'Imperiese. Tu dove vedi gli sviluppi di questa inchiesta? Che cosa ti aspetti dal punto di vista della ricchezza delle carte, di quello che, insomma, sono sei procuratori, un po' di anni di indagini, forse non abbiamo visto tutto?
Sì, ma guardate, cioè, c'è un fatto, ad esempio, su questa cosa, la vicenda dei finanziamenti da parte di questo imprenditore dei rifiuti, Colucci, del settore Innovatech, Waste, che gestiscono delle discariche a Vado Ligure. I fondi, questi finanziamenti erano già emersi nel 2020, infatti fanno parte di un'indagine che è molto lunga, perché erano arrivati alla fondazione Change di Toti. Che cos'è che succede sostanzialmente nella vicenda Toti? Che riceve contributi e finanziamenti da tutta una serie di soggetti che operano in settori che sono direttamente controllati dalla regione. I rifiuti, la regione sui rifiuti ha il piano, interviene per dire questa discarica la possiamo ampliare, qui dovete fare così, in quest'altro settore vi dovete muovere in questo modo, cioè fissa delle regole e interviene per dire sì o no a seconda di progetti che vengono presentati. Ecco, ancora prima che una questione, voglio dire, penale, ci sarebbe da chiedersi se è normale che un'azienda sotto il controllo diretto di una regione, quindi del suo presidente, versi dei contributi al presidente stesso e al suo partito. E qui diciamo che è una questione di opportunità, morale, etica. Se poi questi contributi, le indagini scoprono che arrivano anche a seguito di interventi che erano stati in qualche modo sollecitati o proposti, vedi le vicende di Spinelli con la sua mega operazione immobiliare sulla costa savonese, un angolo da sogno, beh, insomma, lì allora dalla opportunità, dalla questione morale, passiamo evidentemente alla questione penale. Le intercettazioni sono molte, gli elementi raccolti sono tanti, poi naturalmente ogni intercettazione a volte va contestualizzata, possono esserci delle spiegazioni, però diciamo che la mole di documentazione raccolta è notevole al momento.
Marco, ultimissima cosa, di risvolti politici, la regione dice andiamo avanti, c'è tanto da fare, il Bucci oggi ha detto c'è ancora più da lavorare, si fa in qualche modo garante lui di tutte le opere, le situazioni che ci sono in corso a Genova, c'è un vicepresidente leghista che era stato un po' chiacchierato per un sottoscandalo, non so neanche come definirlo, l'avevamo letto qualche tempo fa, non vediamo grandi rivolgimenti in questo momento, verrà tutto un po' congelato, no?
Beh, guardate, non vediamo grandi rivolgimenti, ma forse si può dire una cosa che Totti, insomma, diciamo, usando una metafora portuale, diciamo, è un porto dal quale stanno partendo parecchie navi e bastimenti in questo momento, perché in particolare Fratelli d'Italia, ma anche la Lega, stanno, anche se diciamo sotto traccia, stanno prendendo abbastanza le distanze. Totti non era amatissimo da, perlomeno da una buona parte dei suoi alleati in Liguria. Matteo Rosso, segretario regionale di Fratelli d'Italia, ha già detto che se Totti dovesse decidere di dimettersi per difendersi meglio, insomma, avrebbe ragione di farlo. Insomma, si assistono a tutta una serie di dichiarazioni che fanno pensare sì, la regione al momento è congelata, ma ci sta già pensando al dopo Totti.
Vediamo, saranno giorni intensi soprattutto per voi delle cronache giudiziarie e politiche. Grazie mille a Marco Preve, ti leggiamo su La Repubblica come abbiamo fatto anche stamattina. Una buona giornata, grazie del tuo lavoro. Grazie mille.
Grazie a voi.
E noi proviamo ad alzare la riflessione a tutto il sistema delle relazioni tra politica e imprese, quello che un tempo venivano chiamate, chi lo sa, le zone grigie, non so neanche più come le definiamo. Lo chiediamo al professor Alberto Vannucci, docente di scienze politiche a Pisa, che si occupa dei temi legati alla corruzione e alle infiltrazioni della criminalità da moltissimi anni, è una delle voci a cui chiediamo sempre aiuto in questo caso. Intanto buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Molti quotidiani si sono interessati in queste ore, in questi giorni, un po' al tema della scala locale di questi eventi, della nuova corruzione, viene chiamata così, o meglio, delle interessenze, come le definiamo, gli intrecci, il malaffari che aggirano lo stop ai fondi pubblici per i partiti, i soldi e le imprese che arrivano a sindaci e governatori. È questo qua il quadro in cui siamo ormai piombati, ricordiamo Bari, ricordi voto di scambio, altri interessi, ricordiamo gli interessi della mafia diretti nei casi di Palermo, insomma sono molte le inchieste.
Beh, sì, la dimensione tendenzialmente locale, in questo caso la scala è regionale, ma con proiezioni anche a livello comunale, delle ultime vicende di corruzione, delle ultime inchieste è abbastanza evidente. In realtà, se ci pensiamo bene, anche molte delle vicende di quello che è il termine naturale di paragone, di riferimento che si trova in questi casi, cioè Mani Pulite, nascevano come inchieste locali, no?
Assolutamente, il Pio Albergo Trivulzio.
Amministratore, Esattamente, esattamente. Io direi che la differenza principale, fondamentalmente la corruzione come abuso di potere che porta, diciamo, a monetizzare l'esercizio della funzione pubblica, si realizza laddove c'è potere. Quindi sappiamo che c'è stato un processo, soprattutto, diciamo, anche con la riforma costituzionale, che ha portato a aumentare il tipo di funzioni e quindi l'ammontare di risorse che viene gestito dagli enti locali, dalle regioni in particolare, e quindi ovviamente ci sono occasioni più redditizie, potenzialmente redditizie nell'abusare di quel potere. Quindi questa è una cosa abbastanza naturale. Però la differenza rispetto a un'inchiesta come quella che nacque con la micro tangente pagata a Mario Chiesa nel Pio Albergo Trivulzio dal imprenditore che lavorava col Pio Albergo Trivulzio, che portò all'implosione, verrebbe da dire, di un intero sistema politico e partitico, è che all'epoca c'era un soggetto che era rappresentato da tutti i principali partiti politici, direi praticamente senza eccezione, che svolgeva rispetto a quei traffici illegali una funzione, per così dire, di regolazione, una funzione ordinatrice. In cambio incassava, perché una parte di tutte le tangenti pagate a livello locale andava a finanziare il funzionamento di queste macchine organizzative, che non potendo più contare su altre risorse, l'impegno dei militanti che scemava, finanziamenti pubblici che all'epoca era ancora limitato, poi crebbe esponenzialmente dopo e poi adesso l'hanno tolto, altro fattore di rischio. Bene, quindi era un sistema che infatti interconnesso, nel momento in cui si trova il punto di vulnerabilità, in quel caso fu Milano, produsse effetti su scala nazionale. Queste sono micro tangentopoli, verrebbe da dire, che locali nascono e locali sono destinate a rimanere, perché non c'è più alcun soggetto, voglio dire, lo stesso protagonista di questa vicenda giudiziaria degli ultimi giorni, il presidente della regione Liguria, si era costruito il suo mini partito, la sua lista personale, emancipandosi quindi da quelle che comunque sono queste labili etichette di appartenenza partitica, che tra l'altro si cambiano e si indossano con estrema e ci si spoglia delle quali con estrema facilità. Quindi lì restiamo, ecco, la corruzione è localizzata, affonda radici anche in modo preoccupante nelle scelte politiche, è in grado di condizionare pesantemente la stessa definizione degli interessi pubblici, che guarda caso si sovrappongono a quello dei più potenti gruppi imprenditoriali, come nella vicenda appunto di Genovese di questi giorni, però rimane localizzato, cioè manca una rete connettiva a livello nazionale come quella che invece era rappresentata dai partiti negli anni di Tangentopoli.
Non solo, professore, perché lei mi fa pensare giustamente, ma lo scrive anche Repubblica, Massimo Alberti, il curatore di questa trasmissione, che con me elabora un po' tutto quello che vogliamo raccontarvi, mi suggerisce giustamente il ruolo delle liste civiche, comitati, spesso sono utilizzate anche proprio come collettori di nuovi finanziamenti, di nuova pulsione, spesso ricevono donazioni da aziende che hanno interessi specifici nei territori. Ecco, forse quello che noi notiamo giornalisti, magari sbagliamo, è che si è fatto più stretto il legame, cioè anche più visibile e chiaro l'azienda X che finanzia la lista civica Y, o il partito, il candidato meglio Y, e che poi deve avere una considerazione di ritorno sul territorio.
Io queste le definirei modalità più sofisticate di dissimulare la natura, come dire, di scambio, la natura transazionale, il dot des di quello che altrimenti i magistrati potrebbero più facilmente identificare come corruzione. È frutto di un processo di apprendimento. Leggevo stamani nei dettagli che vengono fuori di questa vicenda, di una grande cena elettorale organizzata per finanziare appunto questa lista civica, in cui i coperti costavano 450 euro l'uno, guarda caso subito sotto la soglia di 500 euro per la quale sarebbe prevista la dichiarazione, quindi la trasparenza della donazione, e a partecipare a questa mega cena con 600 invitati sarebbero stati, dicono le cronache, moltissimi dipendenti di tante di imprese private, che mandavano i loro dipendenti, quindi pagavano, presumibilmente pagando, era la ditta che pagava, e quindi un cospicuo numero di dipendenti moltiplicato per 400 450 euro l'uno, arriva a un finanziamento molto corposo, che ovviamente supera la soia prevista, che prevederebbe altrimenti la pubblicità, ma diventa un fattore di condizionamento delle scelte politiche. Cioè, quello che emerge in questa vicenda, da un lato appunto questa abilità dei protagonisti, o almeno il tentativo di nascondere la natura potenzialmente corruttiva, quindi il condizionamento che può derivare da questi finanziamenti, appunto rendendoli, in una vicenda di qualche anno fa si parlava di tangenti pulite e fatturate. Questi finanziamenti sono messi a bilancio, alcuni di questi finanziamenti sono messi a bilancio. Certo. Quindi la loro funzione corruttiva la scopriamo ex post, spesso troppo tardi, quando ormai, come dire, i danni della corruzione si sono già prodotti. Però ecco, diventa per i magistrati molto più difficile scardinare questo meccanismo. L'altro elemento che viene fuori, secondo me chiarissimo anche da questa vicenda, è che veramente noi qui abbiamo una classe politica che va col cappello in mano a implorare disperatamente risorse di fronte a un soggetto forte, determinante, che è rappresentato dalla classe, chiamiamola classe imprenditoriale, questi voraci imprenditori che si prendono concessioni, fanno privatizzare spiagge, contengono concessioni trentennali. Questo nel bilanciamento di potere, che ancora, se vogliamo fare il paragone classico, negli anni di Mani Pulite era saldamente nelle mani dei rappresentanti politici, sembra essere slittato decisamente a favore degli attori imprenditoriali.
Altro che, professore, non solo, ma verrebbe da citare canzonette, rap e trap sul potere del cash, perché qui proprio parliamo di provviste 5.000 lì, 8 di lì, 5 di qua, ti pago il matrimonio della figlia, cioè siamo proprio al cash. Pier Ferdinando Casini oggi è qui, poi la lascio andare, ancora due minuti le rubo soltanto. Pier Ferdinando Casini dice: soldi pubblici e preferenze, basta cedere all'antipolitica. La democrazia dei costi, un errore abolire le risorse, ripristiniamole. Poi tutti parlano della giungla dei fondi ai partiti, il ruolo ambiguo delle fondazioni, chi sfugge. Voi avete indicato una strada?
Voi in che senso?
Studiosi politologi o meglio, fenomeni, professore, sì. C'è una strada? Il ritorno al finanziamento pubblico dichiarato uguale per tutti?
Allora, chiaramente l'abolizione del finanziamento pubblico con queste modalità, nelle modalità, mi verrebbe a dire, brutali con le quali è stato realizzato, ha prodotto più danni che benefici. L'illusoria sensazione che finalmente ci si liberava di questa vorace capacità dei partiti di accaparrare risorse pubbliche, sì, ok, è valsa qualche campagna elettorale, è stato un bellissimo slogan, ma adesso ne vediamo gli effetti. Quasi tutte le grandi democrazie hanno forme di finanziamento pubblico. Il problema del finanziamento pubblico in Italia, ce n'erano sostanzialmente due per come è stato gestito, appunto, negli anni post-Tangentopoli, tra l'altro introdotto nel 74 a seguito di un grande scandalo di corruzione, il primo scandalo dei petroli. Quindi il legame tra finanziamento pubblico e corruzione in Italia è storicamente proprio determinato. No, i problemi erano sostanzialmente due. Il primo è che a un certo punto l'ammontare di risorse è andato fuori controllo. Si è calcolato nell'ordine di qualche miliardo di euro la somma che a un certo punto veniva elargita ai partiti, che chiaramente approfittavano delle opportunità che si presentavano per tutti d'accordo aumentare sempre la dimensione della torta da spartirsi. E questo è un elemento che chiaramente a un certo punto ha generato l'intolleranza, questa campagna contro la casta e così via. Il secondo elemento: va bene finanziare i partiti, ma va benissimo, e questi scandali dimostrano che altrimenti creiamo una politica debole, ricattabile, al servizio dei grossi interessi. Però occorre trasparenza nella rendicontazione, l'elemento che in Italia è mancato completamente, che invece è presente in tutti gli altri sistemi di finanziamento pubblico, è che i partiti sì possono ricevere risorse dai bilanci pubblici perché svolgono una funzione di interesse collettivo, ma di queste risorse devono essere responsabili. In Italia c'è un meccanismo di totale opacità nelle modalità di utilizzo di quelle risorse, non c'era nessun controllo, nessuna rendicontazione, e questo faceva sì che le risorse del finanziamento pubblico non fossero sostitutive di quelle eventualmente introiettate tramite la corruzione, ma semplicemente diventassero una somma in più di cui ovviamente i partiti facevano l'uso che volevano, quindi in modo anche improprio.
È chiaro, è molto chiaro, ed è anche questo il tema. È la, chissà perché facciamo così fatica, dobbiamo arrivare sempre alle inchieste, non riusciamo a farne un tema di dibattito pubblico sensato, discusso, magari anche proprio con un dibattito popolare, perché io penso sempre che le persone abbiano molto più buon senso in queste cose, basta interrogarle, basta ragionarci. Allora, 450 euro per 600 coperti fanno 270.000 euro, ci dicono gli ascoltatori, togliamo anche 100.000 magari che costa la cena, se è una bella cena di lusso, un bel luogo, bisogna imparare insomma per una cena elettorale un buon incasso. Professor Vannucci, sì, grazie mille ancora oggi di averci aiutato, l'ascolteremo sicuramente nei giornali radio dove proporremo alcune delle sue riflessioni, grazie, buon lavoro.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie, a presto. Noi la linea la lasciamo adesso al giornale radio perché appunto le notizie hanno i loro aggiornamenti e subito dopo torneremo a parlarvi, a raccontarvi, proveremo a raccontarvi Giovanna Marini con Franco Fabbri.
Ora, venuta l'ora, guardarci un po' in faccia, scuotere le braccia, contarci riuniti, sopravvissuti e lontano il tempo del 63 che andavamo a cantare per Milano con rigore salutare. È lontano il tempo del 64, quando a Spoleto abbiamo cantato le voci dei morti e risuscitato gli ideali degli emarginati e gli spettatori si erano indignati. È lontano il tempo del 65, con le chitarre a forma di fucile, i ritmi veloci, problemi precoci, e il 66 con l'invasione del grande teatro, spettacolo mimato e cantato, e il 67 di preparazione, e il 68 con l'esplosione, contese le lotte e le riunioni e gli amici immediati, fatti nuovi già dati per scontati, e il 69 saporando le conquiste nuove, con le cantate moralistiche e virtuose, spezzate in mille parole d'ordine vistose. E poi 70, 71, 72, 73, confusi, segnati dai compagni nostri che ci hanno lasciato. E poi il 74 la benzina va a 300 e nessuno ha fiatato. Per le elezioni grande mobilitazione, Svizzera, Lecco, Modena, Como, Caselle, Novi, San Polo, Pietralata, Empoli, Pisa, Bari, Ancona, Tavernelle, Tavernuzza, Tavernetti. Il 13 di maggio, 15 di giugno, che giornate, che notate, che cantate, poi in giro a cantare, in giro a cantare, giro a cantare, 10, 20, 30 mila a sentire, 10, 20, 30 mila a cantare, 10, 20, 30 mila a sentire, e poi, 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 e poi.
Ragazzo gentile, qui davanti a me, mi stai a sentire, ma dimmi perché le storie.
Ora è venuta l'ora, Giovanna Marini dai treni per Reggio Calabria, un buongiorno a Franco Fabbri con cui cercheremo di raccontare, di ragionare, insomma di ricordare Giovanna Marini. Buongiorno intanto Franco.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora Franco, tu sicuramente voce e musica ascoltate tante volte su queste onde, ma è abbastanza con gli Stormy Six, ma ovviamente musicologo, pioniere degli studi sulla popular music, ricordiamo, sei tra i fondatori, ci tengono molto fuori dall'Italia a ricordarlo, della International Association for the Study of Popular Music, di cui sei stato presidente esecutivo, insomma, potresti parlare di Giovanna dal punto di vista culturale, tecnico, professionale, scientifico, però forse prima di tutto vorrai, non so, immagino ricordare Giovanna anche come amica, come persona, no?
Sì, certo, ci siamo conosciuti una cinquantina di anni fa, è stata un'amicizia continua, anche se non avevamo poi moltissime occasioni per incontrarci, e appunto la notizia mi ha molto turbato, l'ho saputo da te fra l'altro, non avevo ancora letto i giornali, le notizie. E
me ne scuso, insomma, allora Franco, me ne scuso.
Ma no, figurati, anzi, ho avuto piacere che fosse un amico a comunicarmelo. L'avevo sentita forse lo scorso inverno per un curiosissimo incidente, cioè a un certo punto mi suona il telefono e vedo che è Giovanna Marini che chiama, dico perché mi chiama Giovanna oggi, lei dice no scusami, mi è partita la chiamata, non volevo, è un errore, però sono contenta che così ci sentiamo, come stai? Io dico sì, bene, tu? Sì, un po' la vecchiaia, però sto bene, e questa è l'ultima volta che l'ho sentita. E ci sono stati tempi in cui ci vedevamo molto spesso ai concerti in piazza, ai grossi festival dell'Unità, dove venivano invitati tutti i membri di allora del Nuovo Canzoniere Italiano, quindi Giovanna, Paolo Pietrangeli, Ivan Della Mea e altri ancora, e ci si infilavano dentro anche gli Stormy Six, per cui eravamo quasi dei colleghi, anche se noi non siamo mai stati di quel giro lì, noi eravamo un gruppo rock che era passato alla canzone politica e loro invece avevano avuto un percorso diverso. Ma Giovanna in questo è sempre stata molto affettuosa e non ha mai avuto quella diffidenza che magari alcuni nel mondo delle ricerche sul mondo popolare avevano nei confronti dei gruppi che suonavano anche con strumenti elettrici e cose di questo tipo. E quindi così, insomma, abbiamo fraternizzato. L'ultima volta che ci siamo visti abbastanza a lungo è stato poco più di 10 anni fa, quando qui a Milano, forse lo ricorderai, avevo proposto di rimettere in scena lo spettacolo Bella Ciao di 50 anni prima, sì. Assieme a Riccardo Tesi, Alessio Lega e poi altri che sono stati coinvolti in seguito, e all'inizio volevamo che ci fosse qualcuno fra i superstiti dello spettacolo del 1964-65, e naturalmente la prima persona a cui io l'ho chiesto è stata Giovanna, che però ha declinato, forse non se lo sentiva, forse non le era ben chiaro che tipo di operazione fosse, forse negli ambienti del Nuovo Canzoniere Italiano pensavano che venisse fuori una cosa un po' troppo pop, moderna e così via, quindi preferì stare fuori, ma mi invitò a casa sua, con me c'erano anche Goffredo Plastino, che insegna a Newcastle, che stava scrivendo un libro sul folk revival in Italia, e Jacopo Tomatis, che all'epoca era un mio studente di dottorato e che appena pubblicato un libro del quale si è molto parlato sui media di recente, proprio sulla canzone Bella Ciao, lo spettacolo Bella Ciao e il disco di Bella Ciao. E insomma, Giovanna ha voluto restare fuori, ma volle raccontare un'altra volta tutti i dettagli di quello spettacolo dello scandalo che ne era venuto fuori. Fra l'altro, una delle cose che mi turbano, forse quella mi turba di più della morte di Giovanna, è diciamo quello che ne faranno i giornalisti pigri nelle prossime settimane. Già oggi
ci dai un manuale, Franco, cosa non dobbiamo fare? Perché tu stai citando il Festival dei Due Mondi 1964 nella canzone, sì, che ho appena messo, Beati noi che ricordiamo, scusa, anzi ora è venuta l'ora di Treni per Reggio Calabria, sì, proprio lei citava, no? Nel 64 siamo andati a cantare, era lo spettacolo Bella Ciao con Roberto Lei di Filippo Crivelli, il grande scandalo, Gorizia tu sei maledetta, le accuse e poi anche la denuncia contro gli stessi organizzatori per vilipendio delle, sì, forze armate, perché cantarono Gorizia, sì, tu sei maledetta, ecco.
Sì, appunto. Sì, infatti ho letto varie media stanotte o stamattina che ricordano Giovanna Marini e letteralmente quasi tutti dicono la sua presenza al Festival dei Due Mondi, lo spettacolo Bella Ciao, scatenò uno scandalo, come se fosse stata Giovanna Marini a scatenare lo scandalo. Tu hai detto giustamente che lo scandalo venne fuori dal fatto che Michele Straniero cantò Ogorizia con un testo che aveva una variante che appunto scatenò una gazzarra di fascisti.
Traditori, signori ufficiali, che la guerra, esatto, l'avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù. Questa era, ecco, la frase,
esatto, incriminata. Questa era la causa. Ma naturalmente c'erano altre ragioni di cui direttamente, diciamo, Giovanna non era responsabile. Però è vero che lei ha raccontato, posso dire quasi per tutta la vita, per tutto il periodo che l'ho conosciuta, quella storia in un modo eccezionale durante i suoi spettacoli di canzoni. Giovanna cominciava con la chitarra a suonare il tema di un canto popolare che credo avesse raccolto lei, e lo suonava così automaticamente con la grande sicurezza che aveva sulla chitarra, come se fosse una specie di riff, di loop circolare, e sopra questo cominciava a raccontare la storia come un cantastorie, come una fabulatrice, e era bravissima a fare questo, e quindi cominciava a raccontare di quando sul palco lì del teatro avevano cantato Povere Filandere, in cui c'è un verso che dice che dormono nella paglia e muoiono nel fieno, in dialetto. E allora a questo punto, come Giovanna raccontava, si alzava una signora con la pelliccia nella platea del teatro e diceva io posseggo 300 contadini e nessuno ha mai dormito nel fieno. Allora sempre raccontava Giovanna, allora da un'altra parte della platea si sente la voce di Giorgio Bocca che dice stai zitta carampana, e va avanti così, ed era un racconto divertentissimo e credo sia anche documentato in un film sul Nuovo Canzoniere Italiano, con delle immagini originali. Ecco, quindi questa,
Franco,
storia qui.
Ma Giovanna aveva una grande ironia e autoironia. Tu anche stai, come dire, metto qualche piccolo dato, poi dimmi se mi sbaglio, Ci ragione ci canto, 1965, la sua ricerca etnomusicale nel Salento, fu anche una ricercatrice, no? dei canti, dei cori, la sua chitarra inseparabile, ricordiamo, era una classicista, una conservatorista proprio di chitarra,
sì,
però
sì.
Grande ironia, grande voglia di stare in mezzo alle persone, grande racconto popolare.
Sì, infatti, sempre aperta, affettuosa, disponibile. Un'altra cosa che mi ha un po' scioccato di queste prime notizie, la Joan Baez italiana. Ti spiego perché mi dà fastidio. Amo Joan Baez, è una donna e cantante fantastica, ha avuto un ruolo formidabile nel folk revival negli Stati Uniti e nel mondo. Però Joan Baez cantava e canta con quel tipo di intonazione, di disposizione vocale, che Alan Lomax, il grande studioso del blues, eccetera, eccetera, chiamava bel canto, no? Con, sì, l'idea che questi cantanti urbani di folk revival volessero migliorare il canto popolare, e quindi correggere le virgolette stonature, cantare un po' come un tenorino, come un sopranino, eccetera. Niente di male, no? Però questo non è quello che ha fatto Giovanna. Giovanna ha studiato il canto popolare e ha imparato e poi insegnato a riprodurre quel tipo di intonazione vocale. Ha imparato e insegnato che certe note non sono sbagliate, sono così nella tradizione, e se si vuole riproporre la tradizione bisogna, fra virgolette naturalmente, stonarle, cioè intonarle secondo le modalità della tradizione popolare. popolare. Quindi Giovanna ha fatto un lavoro molto importante in questo senso, è stata una nel mondo che ha approfondito di più questo aspetto del ricalco stilistico, del riappropriarsi del modo di creazione dei canti popolari, eccetera.
Allora, c'è infatti, io adesso magari sempre mi muovo con delicatezza e tu non avere dubbi a correggermi, a me viene in mente una cosa forse che si chiamava si bemolle, dell'ineffabile incertezza del non temperato, che ha a che fare anche un po' con un manifesto, no? Di rivendicazione delle ricerche, piuttosto che le cantate profane a quattro voci, le esperienze polifoniche, era, come dire, proprio una ricerca del comune, forse è il comune la cosa che le interessava e forse, chi lo sa, anche la comune, non lo so.
Le interessava la qualità specifica del canto popolare e la possibilità però di lavorare su questa qualità specifica, appunto sulle questioni di intonazione. Io ho assistito ad alcune delle sue lezioni o comunque anche al lavoro che faceva in spettacolo con il suo quartetto vocale, in cui mostrava anche come delle piccole variazioni dell'intonazione cambiavano completamente il significato di un pezzo, no? Giustamente citavi questo lavoro sul si bemolle ha diffuso questo lavoro attraverso il suo insegnamento alla Scuola Popolare del Testaccio, di cui è stata cofondatrice assieme a altri, è stata anche presidente della Scuola Popolare di Musica del Testaccio, e poi appunto con vari organici strumentali che hanno compreso poi anche molti musicisti jazz dell'area romana, proprio della Scuola del Testaccio, ha insegnato anche etnomusicologia all'università in Francia, quindi ha avuto un ruolo importantissimo nello sviluppo e nella diffusione di questi studi.
Poi avremo modo, i nostri ascoltatori ci stanno ricordando tantissime cose, il documentario A Sud della Musica, La Voce Libera di Giovanna Marini di Gian Domenico Curi, la sua collaborazione ovviamente con Francesco De Gregori, ma anche quella con Marco Paolini per I Tigi, il canto per Ustica. Io ricordo anche le festival del canto sacro, Cantate Domino, che è un po' l'incontro tra musica colta e musica contadina, insomma tantissime indicazioni. Se è impossibile scegliere una canzone, immagino, Franco, no? Perché abbiamo 3 minuti, ma se tu dovessi darci dei consigli di ascolto, noi adesso non la mettiamo una canzone, preferisco i tuoi consigli di ascolto. Quali sono?
Ma seleziono molto, diciamo, in breve, secondo me uno dei pezzi più belli di Giovanna Marini e Lamento in morte di Pasolini, del quale esistono diverse versioni fatte anche col quartetto vocale. Poi fra le canzoni che lei ha ricercato, ritrovato e catalogato e poi riproposto, soprattutto in Salento, Ntonuccio, che è un lamento di una prefica per la morte di questo Ntonuccio. E poi naturalmente I treni per Reggio Calabria, che è questa sua ballata di quasi 5 minuti che racconta appunto il grande sciopero, la grande manifestazione che i sindacati convocarono a Reggio Calabria in risposta ai moti di Ciccio Franco, e questo viaggio in treno da Roma fino a Reggio, disturbato dalle bombe che i fascisti avevano messo sulla strada per evitare che i manifestanti arrivassero, poi invece arrivano e c'è questa grande manifestazione che ha dato anche in un certo senso una svolta alla politica nazionale in quel periodo.
Assolutamente sì, fu un momento di, come dire, di grandissima politica e di grandissimo anche racconto. Franco, il nostro tempo si è esaurito, ma io penso e spero che oggi sarà una giornata dove radio, insomma, tantissimi colleghi e colleghe qui in radio si sono sicuramente attivati, racconteranno e proveranno a stare. Allora, cogliamo tutti i tuoi consigli, ti ringraziamo molto, a partire appunto da, sì, ecco, forse I treni per Reggio Calabria è un buon inizio per iniziare tutto l'album, è pieno di racconti ed è pieno di ascolto. Che dire, aspettiamo magari di capire se ci sarà un saluto, se ci sarà qualcosa, e intanto la salutiamo così.
Certo.
La salutiamo così.
Va bene.
Noi ti leggiamo con grande piacere, ti ascoltiamo anche. Grazie Franco del tuo contributo, grazie mille che ti abbiamo anche,
grazie Claudio,
anche tirato giù dal letto per avere anche nel giornale radio una tua impressione. Grazie davvero.
Grazie a te, grazie a tutti, arrivederci.
Buona giornata Franco Fabbri, lo ricordiamo, non solo Stormy Six come musicista, autore, chitarrista, ma per noi in questo momento soprattutto musicologo, uno dei fondatori dell'Istituto Internazionale per gli Studi della Musica Popolare, ha raccontato e ha ricordato con noi Giovanna Marini. Adesso le note dell'autore con Ira Rubini e la giornata prosegue come sempre, almeno dal lunedì al giovedì, con Tutto Score con Massimo Bacchetta, poi pubblica con Lele Liguori, Cult, a cura sempre di Ira Rubini. Una buona giornata, ci sentiamo domani invece con I Giorni Migliori, con Claudio Empaglia e ovviamente Massimo Alberti che lavora alla preparazione di questa trasmissione. Una buona giornata.